segue il discorso della settimana ecumenica?
Come settimana ecumenica forse sì, ma noi come Conferenza Mondiale Regioni per la Pace da vari anni ci siamo inseriti in questa settimana, no? Un po' la giornata interreligiosa di preghiera, altre cose, quindi anche l'anno scorso ci sono state quelle manifestazioni nella provincia, eccetera, insomma, in collaborazione con sempre WC al Finanz, quindi primo e non primo, ecco, in questo senso.
E insomma, cosa ne pensa di quest'anno, di come è stata
Mi
organizzata?
sembra che ci sia più impegno e più coordinazione, forse. Anche l'anno scorso ci sono state una serie di iniziative, mi sembra che con questo villaggio, diciamo, ci sia più coordinazione tra le varie iniziative. Quello che vedo è che forse per questa difficoltà sempre di raggiungere i media, poi il pubblico è scarso, no? Allora mi sembra che ci sia una discrepanza tra questo impegno e il numero dei partecipanti. Io non è che voglio le masse, ma voglio dire, se l'obiettivo è raggiungere 15 persone, allora forse si può fare una cosa del tutto diversa. Non è che sia meglio o peggio se siano 15 o 15.000, però forse se uno può prevedere il numero di persone che partecipano, può organizzare le cose differentemente.
In che
Ecco, questo credo.
senso?
Beh, non so, io dico una settimana di iniziative per 15 persone, la vedo come un seminario, allora, in cui si possono approfondire. Non so, ieri sono state sollevate tematiche, interrogativi molto importanti, così che chiedono un approfondimento, no? Questo non si può fare in questo contesto qui. E d'altra parte però le persone magari erano 10 in aula, allora tant'è sedersi intorno a un tavolo, discutere di più e anche per più giorni forse, sempre con le stesse persone, gli stessi relatori per dire. Se invece è un grosso festival in cui passano tante persone, allora è giusto, no? E questo taglio da dare diversamente, ripeto, senza rammaricarsi, come dire, se ci sono 15, invece, anzi io personalmente preferisco i 15 ai 15.000, ma ecco, l'importante è trovare il taglio giusto, no? Per il numero dei partecipanti.
Oh,
Quindi questo è un po' così, una certa perplessità, diciamo, tra la vastità dell'impegno, delle strutture, e poi allora, ecco, se si vuole forse avere più gente bisogna introdursi attraverso i soliti canali di comunicazione di massa, insomma.
l'elemento ecumenismo. Qui ci sono insomma movimenti, gruppi, organizzazioni di varie
Sì,
confessioni, ecco. Secondo lei com'è vissuto questo elemento ecumenismo?
ma sai, quando si parla di ecumenismo c'è sempre questo doppio significato, Susanna.
L'ecumenismo.
Ah, l'ecumenismo dico, a volte si intende ecumenismo interreligioso, a volte ecumenismo intercristiano, no? Quindi questo, non so, mi pare che si viaggi un po' verso l'interreligioso partendo dall'ecumenismo intra o intercristiano, insomma. Quindi come è vissuto, in che senso? Da
Nel
chi?
senso, questo modo in qualche modo di vivere le comunità a livello molto di base, no? Cioè, semplicemente bene o
Ma
male,
io
ecco,
credo
trovandosi insieme.
che ormai questa chiesa del dialogo, diciamo, mi sembra molto presente a tutti i livelli, insomma. Io non sono cristiano, ma mi trovo benissimo, amici francescani o gesuiti o laici cristiani, eccetera, non mi viene mai la sensazione di essere rigettato o di rigettare, ovviamente, insomma. L'importante, mi pare, è di passare dalla tolleranza alla collaborazione. Sul fare insieme una serie di cose, questo è il discorso anche dell'impegno per la pace, eccetera, non perché non si vogliano discutere o confrontare le posizioni teologiche, budologiche o quello che sia, ma perché mi sembra molto importante che intanto ci si trovi se vogliamo realizzare degli obiettivi. Per il buddismo saggezza e compassione, quindi azione, sono inscindibili. Per il cristianesimo chiama il prossimo adempiuto la legge, quindi mi pare che abbiamo possibilità di trovarsi insieme al di là della tolleranza, diciamo, del rispetto, eccetera, ormai anche di lavorare insieme su determinate cose, determinati obiettivi, e questo è una passare, insomma, un'emulazione, anzi, diciamo, nel realizzare questa pratica della compassione, della carità, eccetera. Ecco, questo mi sembra, anzi, trovare stimoli che possono venire da altre tradizioni in questo confronto, ecco, e quindi andare anche molto al di là, ripeto, della tolleranza, del rispetto, ma come dire, ognuno a casa sua, no? In questo senso.
E cosa si aspetta un po' da questa settimana?
Beh, insomma, cosa mi aspetto? Così, contro delle persone, come ieri o i giorni passati nella preparazione di alcune di queste cose, ecco, siamo qui. Se mi dici cosa mi aspetto come influenza sul pubblico, eccetera, ma questo non lo so, insomma, è sempre molto discutibile, no? Cioè, alcune persone danno qualche cenno di partecipazione, altri se ne vanno, non lo so, è sempre difficile, no? È proprio il discorso del seminare, poi. Però ripeto, seminare senza attendersi di vedere immediatamente dei frutti va bene, però avere la target giusta, cioè se lavorare con 15 persone, con 15.000, con 2, eccetera, no? Ecco, questo magari bisogna saperlo come, proprio come tecnologia didattica, insomma. Questo non è un attaccamento al risultato, è proprio per centrare, appunto, se parlo con 3 persone c'è un certo linguaggio, se parlo con 30.000 è un altro, no? È come all'università o dove sia, insomma. Deve sapere se sta facendo un seminario, una lezione in aula magna o questo.
All'interno della settimana ecumenica della pace, a pensare, pregare e aggiornare, continuare il cammino di Basilea nel chiudersi e nel proporre. Verità, sta là nei cammini che le comunità, i singoli, alcuni amici rappresentativi e coinvolti in questo. Bruno Gabrielli è il coordinatore della Commissione delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi per il processo conciliare su giustizia, pace e salvaguardia del creato. Ciascuno, Bruno, ha un particolare titolo o ha una particolare responsabilità tra di noi, tra tutti noi questa sera, perché a quello che mi sembra è l'unico che è certo di andare anche a Seul come delegato delle Chiese Evangeliche Italiane, quindi oltre le cose che ha da dire stasera c'è anche da ascoltare, portare, visto che questa tappa che ci sta davanti forse non ci vedrà così numerosi come ci ha visto l'incontro di Basilea. Allora, la nostra serata la vorrei dipenderla in questa maniera, con delle comunicazioni, delle così, riflessioni da parte di ciascuno dei nostri interlocutori, in un primo
per il mio stato fisico, cui non penso nessuno accolto, ma ho abbastanza febbre da stamane, forse dalla gioia di essere qui, e quindi sembro, se mi sembra che sono poco entusiasta, non avrei dovuto essere, ma... congratularmi con Gianni e è vero che anche la prima traduzione, diciamo non ufficiale, cioè non russo, tedesco, francese, inglese del documento, ha fatto già in italiano. La prima documentazione completa di tutta l'assemblea di Basilea è quella in italiano, e altri ancora sono usciti. E anche qui questa base, diciamo veramente interreligiosa, che ha questa settimana mi ha impressionato. Dico i vespri tutte le sere o quasi tutte le sere, oggi per la prima volta che ho potuto dire secondo il rito islamico lì nella sala delle religioni, e mi ha profondamente impressionato. Ecco, per le vostre relazioni adesso i quattro punti. Gianni mi ha detto di parlare del dopo Basilea. Allora penso oggi è un dopo Basilea. Cosa succede dopo Basilea? Succede questo, come chi? Che si fa una settimana per la pace, che è vero che era finta, ma che ha tutta una impronta diversa, penso. Poi oggi la nostra discussione capita di essere nel giorno dell'Evangelista San Luca, e ho detto stamane nella preghiera del giorno che San Luca ha fatto capire la predilezione per i poveri che ogni cristiano deve avere, e l'ho letto diversamente dopo Basilea, l'ho capito meglio, e mi gioisco che almeno 400.000 sacerdoti e tanti milioni di fedeli stamane o durante tutto il corso della giornata hanno